Immaginiamo per un attimo una sala operatoria. C'è una pressione clinica altissima, il ticchettio costante dei monitor, ma spesso c'è anche un'altra ombra invisibile sopra i bisturi.
La paura di un processo penale, immagino.
Esatto, proprio quella. E questa paura ha un costo reale per tutti noi, perché genera la cosiddetta medicina difensiva, cioè quella valanga di esami inutili e costosi prescritti solo per pararsi le spalle.
Un problema sistemico gravissimo, sì.
Assolutamente. E i documenti che stiamo analizzando in questo nostro approfondimento ci svelano come il diritto italiano stia finalmente cercando di cambiare rotta. L'obiettivo è smettere di punire il singolo medico per iniziare a valutare le vere falle dell'intero sistema sanitario.
Che poi è il punto di rottura emerso in modo lampante negli ultimi anni, specialmente dopo la pandemia. Diciamo che fino a poco tempo fa si pensava che la legge Gelli-Bianco del 2017 avesse risolto il problema.
Ah, con la questione dell'articolo 590-sexies, giusto?
Proprio quello. Doveva funzionare come un vero e proprio scudo protettivo per i sanitari, ma le aule di tribunale hanno raccontato una storia profondamente diversa. Il culmine è stato raggiunto con la famosa sentenza Mariotti della Cassazione nel 2018.
Aspetta, fammi capire bene. Quindi la legge diceva una cosa, ma i giudici di fatto ne facevano un'altra. Dai testi che abbiamo davanti, mi pare di capire che la Cassazione ha stabilito che lo scudo valeva solo per l'imperizia lieve.
Esattamente così.
Una mancanza di abilità tecnica, cioè un banale errore pratico. Ma se il medico peccava di negligenza, tipo pura disattenzione o di imprudenza, la protezione svaniva nel nulla.
Svaniva completamente. E la distinzione è vitale per comprendere il problema alla radice. La Cassazione ha tracciato una linea durissima. Ti proteggo solo se sbagli ad applicare tecnicamente una linea guida per poca destrezza, ma non ti salvo affatto se salti un passaggio per fretta.
Chiaro. È come, non so, fornire un chirurgo un ombrello salvavita che si apre solo se c'è una pioggerellina leggera, ma poi si inceppa inesorabilmente non appena inizia un temporale vero e proprio.
Un paragone azzeccato. E il temporale, nella pratica clinica, non è l'eccezione, è la quotidianità. C'è da aggiungere che la sentenza limitava la protezione solo alla fase esecutiva dell'intervento.
Lasciando scoperte le altre fasi.
Esatto. Lasciava del tutto scoperte le fasi precedenti, come la diagnosi o la scelta della terapia, che sono le più complesse. Se l'ombrello non si apre in quel momento, il medico finisce per prendersi tutta l'acqua. Per questo i tribunali sono rimasti intasati.
Ok, analizziamo bene questo punto. Perché se l'approccio del 2017 ha fatto acqua da tutte le parti, come se ne esce? I testi parlano del disegno di legge del 2025 come di un radicale cambio di paradigma. Si passa da una causa di non punibilità a una causa di giustificazione.
A prima vista sembra un tecnicismo da azzeccagarbugli, lo so.
Sì, infatti, sembra una mera sfumatura.
Ma a livello filosofico e giuridico è un vero terremoto. Nel sistema precedente, la non punibilità significava che il reato, di base, esisteva. Lo Stato riconosceva un illecito, ma decideva di non applicare la sanzione.
Come fosse una concessione.
Esatto. Invece, con la causa di giustificazione proposta dal DDL 2025, se il medico rispetta le linee guida, il suo atto diventa secundum ius. Cioè l'azione nasce lecita fin dal principio. Non c'è alcun reato da perdonare. È la totale riabilitazione dell'agire medico corretto.
Un momento però. La medicina non è una scienza perfetta, questo lo sappiamo. Le linee guida non possono certo prevedere ogni singolo imprevisto.
Assolutamente no.
E allora cosa succede se un medico in un pronto soccorso affollato commette un errore grave perché è semplicemente esausto dopo 14 ore di turno consecutivo? Fino ad oggi la legge sembrava bendata di fronte a questa realtà.
Ed è qui che entra in gioco il meccanismo più innovativo del DDL. Il nuovo articolo 590-septies stabilisce che, al di fuori dei casi perfettamente coperti dalle linee guida, un medico è punibile penalmente solo per colpa grave.
E immagino che la vera rivoluzione sia il modo in cui il giudice dovrà misurare questa gravità, non più in astratto.
Esattamente. Il giudice dovrà basarsi su tre parametri oggettivi molto chiari. I limiti delle conoscenze scientifiche del momento, la reale disponibilità di risorse umane e materiali e le condizioni organizzative della struttura.
Quindi il giudice dovrà calarsi materialmente nella realtà della corsia ospedaliera.
Certo, Se un medico sbaglia un triage perché il reparto ha la metà degli infermieri necessari e mancano i macchinari di base, il giudice dovrà usare i registri dei turni o le denunce di carenza per declassare la colpa da grave a lieve.
Wow.
E la colpa lieve in questo nuovo assetto non sarà più un reato penale.
Caspita, questo è un passaggio epocale. Significa finalmente ammettere che un professionista non opera nel vuoto pneumatico. Fino a ieri il chirurgo o l'infermiere rischiavano di diventare il perfetto capro espiatorio.
Sì, il capro espiatorio ideale per coprire anni di tagli al bilancio ospedaliero. Ora la legge impone di guardare il quadro intero, evitando che i deficit strutturali vengano scaricati cinicamente sull'ultimo anello della catena di cura.
Ricapitolando, stiamo passando da un sistema cieco, che metteva cerotti sulle responsabilità individuali, ignorando il contesto, a un paradigma che per la prima volta soppesa l'errore umano alla luce delle reali e spesso drammatiche condizioni di lavoro.
È una transizione assolutamente indispensabile per allineare il rigore del diritto alla complessa e caotica realtà dei nostri ospedali.
E questo apre uno scenario incredibile. Una riflessione finale per chi ci ascolta. Se questo disegno diventerà legge e i giudici saranno obbligati a pesare ogni singolo errore mettendo sulla bilancia turni scoperti, macchinari rotti e carenza di posti letto.
Un'ottima osservazione.
Questa norma, pensata per difendere i medici, non finirà indirettamente per trasformarsi nel più spietato e documentato atto d'accusa contro decenni di sottofinanziamento della sanità pubblica. Un interrogativo su cui vale davvero la pena riflettere.